Buonasera, benvenuti su Liberi Oltre. Questa sera siamo con il nostro dottore Favaretto, che tutti voi conoscete, è noto sui canali di Liberi Oltre, psichiatra con anni di esperienza e si è occupato da diverse prospettive del problema psichiatrico e dei disturbi psichiatrici. Questa sera vorremmo cominciare a una conversazione in onore dei 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, che è stato per l'Italia un medico e un personaggio a livello sia sanitario che sociale e culturale molto importante. E, visto che Gherardo è stato anche docente di storia della psichiatria, che a chi meglio chiedere di Basaglia?
Beh, intanto grazie per l'invito, ciao Anna Rita, ben trovati a tutti. Per la precisione, si potrebbe anche non essere precisi, ma per la precisione io insegno psichiatria, non storia della psichiatria, al corso di laurea in medicina a Padova. Ecco, 100 anni dalla nascita di Basaglia significa che è nato nel 1924. Il genere umano ha questa strana caratteristica, cioè è appassionato dei numeri tondi, per cui quando sono 100 anni improvvisamente ci si ricorda di qualcosa, si celebra un anniversario. L'importanza dell'opera e del pensiero di Franco Basaglia ovviamente non ha scadenze, no? Non è che perché i 100 anni adesso improvvisamente è diventato importante. Ma il fatto che quest'anno sia stato evocato, discusso in tantissime iniziative, vi assicuro, nel quale si è andati a ripercorrere la biografia, l'opera, le cose che ha fatto, e in un certo senso, mi si passi il termine, la leggenda, perché è ovvio che si costruiscono anche delle idee su che cosa Basaglia ha detto, su che cosa Basaglia ha fatto, che magari Basaglia non ha mai detto o non ha mai fatto, o intendeva esattamente il contrario. Beh, insomma, comunque è curiosa questa cosa. Insomma, i 100 anni scatenano da parte delle persone l'interesse verso figure che in qualche modo non ci sono più e sono, come dire, da narrare, no? Da ricordare, da raccontare nuovamente. Eppure Basaglia, Franco Basaglia, è stata una figura davvero molto importante nella psichiatria italiana, ma è stato molto importante nella psichiatria in generale. Lui scriveva, insieme ai suoi collaboratori, nella seconda metà degli anni 70, un libro che si chiamava Che cos'è la psichiatria? Domanda molto banale, molto interessante, ma che chi fa il mio lavoro si chiede un giorno sì, un giorno anche. Che cos'è la psichiatria? Di cosa è fatta? E allora, Anna Rita, un po' prendendo il tuo spunto, no? Che cosa ha fatto, che cosa ci ha lasciato, che cosa è cambiato? Dobbiamo avere un po' di immaginazione e fare un po' un salto nel tempo, per me è un po' più facile. Dobbiamo fare ritornare agli anni 70, forse agli anni 60 meglio ancora, lì mi è già un po' più difficile, ma torniamo agli anni 60. Che sono anni nei quali le persone che avevano un problema legato a una malattia mentale venivano ricoverate in manicomio, nei manicomi. Cosa erano i manicomi? Erano i grandi ospedali separati dagli ospedali che dipendevano dalle province, che sono stati costituiti nel nostro paese nel 1904. Non che prima non esistessero, c'erano anche prima, ma prima non esisteva neanche l'Italia, perché l'Italia aveva poco, neanche 50 anni in quel momento, no? E quindi nei vari stati d'Italia esistevano tanti istituti che accoglievano persone che erano bisognose. Fra queste persone bisognose, in stato di miseria, fra queste persone bisognose c'erano anche le persone malate, laddove naturalmente all'epoca il termine malattia mentale voleva dire tutto, qualsiasi cosa. Anzi, come dice la legge del 1904, voleva dire tutte le persone che erano considerate pericolose a sé o agli altri di pubblico scandalo. Questa è una cosa che poi è un po' rimasta, no? Nel pensiero comune. Nel senso
sì, comune. Pubblico scandalo in particolar modo, perché insomma, diciamo che la prima esperienza in istituzione, quindi in manicomio di Basaglia, è del 62, giusto, a Gorizia.
Santoni.
E lui è una sua frase, riprendere il dialetto calabrese, no? Che un detto calabrese, diceva chi non ha non è. E c'era anche una situazione sia sociale, economica, post-guerra, le ragazze ribelli, la moglie che non vuole cucinare o quella un po' libertina, insomma, diciamo che il limite, la linea di demarcazione tra la malattia psichica e il disturbo di ordine sociale non era molto non era molto, molto netto, mettiamola così, ai tempi.
Sì e no, nel senso che queste sono letture molto contemporanee che si sono molto appassionate del fatto di ritrovare nelle pieghe, no, dei motivi che portavano le persone a essere ricoverate in ospedali psichiatrici, anche situazioni che erano sostanzialmente di natura sociale, relazionale, contestuale, no? Parliamo di persone che spesso vivono situazioni di povertà, perché poi, diciamolo, no, c'era una situazione di grande povertà in cui avere anche tanti figli era un problema per dargli da mangiare a questi figli, in un istituto questi potevano mangiare, poteva succedere una cosa del genere, che una persona andasse ricoverata perché c'era una grande situazione di povertà, però c'erano anche tante situazioni davvero complicate, no? Quello che oggi consideriamo come una disabilità intellettiva, cioè tanto per intenderci persone che avevano sindromi congenite, persone che avevano a causa per esempio di una condizione nutrizionale negativa, insomma gli istituti per pellagrosi poi raccoglievano persone che avevano problemi di grandissima povertà. Quindi dentro questi manicomi, soprattutto se andiamo indietro nel tempo, c'era veramente di tutto, no? Dai casi che tu citavi e raccontavi, che erano basati sostanzialmente su anomalie comportamentali. Uno, per citare una categoria, gli omosessuali, no? Gli omosessuali manifesti, no? Venivano considerati pubblico scandalo e quindi ricoverati. E sono un esempio, fino alle situazioni, diciamo, con gravi danni da un punto di vista biologico, che però poi avevano delle grosse difficoltà da un punto di vista del funzionamento personale, funzionamento mentale. Quindi questi erano i contenitori, grandi contenitori, dove la legge 104 diceva: se non possono essere, perché poi non era proprio completamente cieca la legge, devono essere custodite e curate, no? Metteva in questa successione, l'articolo 1 della legge dice custodite prima, poi curate. Custodire e curate nei manicomi le persone che sono pericolose agli altri o di pubblico scandalo, se non possono essere custodite e curate in altri contesti. Dava questa idea, questa possibilità. L'Italia era un paese appena sorto, che si era costituito appunto nella seconda metà dell'Ottocento, e pian piano mette su queste strutture. Nei primi anni del Novecento alcune strutture che prima erano già avevano una funzione manicomiale diventano manicomi riconosciuti, tante province costruiscono i loro manicomi, no? Quindi prima del 1915, prima della guerra, ci sono molti manicomi che vengono sorti. I ricoverati, per esempio, all'epoca passano nel giro di 20 anni, decuplicano dal 5.000 al 50.000, tipo, tanto per fare un esempio, insomma, no? Perché ovviamente decuplicano? Perché ci sono più posti, perché c'è disponibilità di posti. Ne vengono censiti negli anni 40, mi pare 160, una cosa del genere, insomma, vado a memoria. E i manicomi sono la risposta che, diciamo, prima degli anni 50 in tutto il mondo viene data alla malattia mentale, no? Chiunque sia in odore di malattia mentale o si pensi che abbia una malattia mentale, cioè quindi il malato mentale, e la traslazione fra l'avere una malattia mentale ed essere un malato mentale è una distinzione che dobbiamo fare con Basaglia, no? Nel senso che dice c'è la persona e la malattia, non c'è solo la malattia, no? La persona non è la sua malattia. Bisogna sospendere la malattia, dice il giudizio sulla malattia, per capire la persona, e questo lo dobbiamo a lui, è una delle più grandi eredità che ci ha lasciato. Allora, agli anni 50, in tutto il mondo, comincia, naturalmente all'inizio degli anni 50 vengono scoperti e si cominciano a utilizzare i psicofarmaci, no? Gli antipsicotici in particolare, in tutto il mondo comincia ad esserci una sorta di declino di quel processo che si chiama istituzionalizzazione, cioè del fatto di costruire posti letto in grandi istituti e ricoverare persone in questi posti letto. Smettono di crescere. Man mano che smettono di crescere, man mano che si crea questa situazione, anche innovativa, no? Con l'uso dei farmaci, le persone che sembravano assolutamente incurabili invece incredibilmente hanno dei miglioramenti, molti sintomi si ridimensionano, la possibilità che possono avere una loro vita personale, sociale, incredibilmente aumenta in maniera inaspettata anche rispetto alle stesse persone che li custodivano e li curavano. Pian piano appunto cominciano a scendere questi istituti e comincia a crearsi un movimento che dice: ma non è che questi istituti, così come concepiti, fanno più male che bene? Allora negli anni 50 un sociologo americano molto importante, molto noto, che viene tradotto in Italia da Franco e Franca Basaglia, che si chiama Erving Kaufman, scrive un libro fondamentale che si chiama Asylums. E lo scrive proprio a partire dal fatto che lui ha fatto un'esperienza di tirocinio all'interno dell'ospedale psichiatrico. E a partire dal modello dell'ospedale psichiatrico definisce quella cosa che si chiama istituzione totale. La lettura di Goffman fu importante per Basaglia. È una lettura e una traduzione che lui fa dopo gli anni 60, perché lui fra gli anni 50 e il 60-61, quando poi andò a Gorizia, dov'è? È all'Università di Padova. È all'Università di Padova e libero docente confermato prima per 5 anni, poi confermato nel 64 a vita come libero docente, dove insegna tante cose, insegna la psichiatria delle psicopatie, il delirio, la fenomenologia, cioè tutta una serie di cose che in un certo senso sono anche queste un punto di vista innovativo, perché il legame fra Basaglia e la formazione fenomenologica, intendersi per formazione fenomenologica tutto quel tipo di approccio alla persona che ha a che fare con quei grandi maestri della psichiatria che sono Jaspers, Minkowski, Biswanger e altri, che hanno tratto spunto da ciò che hanno detto alcuni filosofi come Husserl, come Bergson, come lo stesso Heidegger in certi casi, relativamente a quello che significa vivere un'esperienza, la natura dell'esperienza, cos'è l'esperienza personale, no? O come dicono loro, alcuni di loro, l'esperienza vissuta, Minkowski, l'esperienza vissuta. Vivere un'esperienza, vivere come proprietà della propria esperienza, cioè quello che è in noi essere noi esattamente insostituibile da qualcos'altro, perché ci siamo noi e poi c'è il resto del mondo. Ecco, Basaglia parte da lì, parte dall'approccio fenomenologico. E cosa c'ha di significativo l'approccio fenomenologico? Che trae da una delle osservazioni fondamentali di Husserl, no? Che è quella di approcciarsi all'esperienza con un atteggiamento di epoché, usa questa parola, che uguale, tradotto in italiano, è un atteggiamento di sospensione del giudizio, cioè di non sapere già prima di avere l'esperienza di che cosa si tratta, ma di aprirsi all'esperienza, perché non c'è comprensione se non c'è apertura nei confronti dell'esperienza. Il lavoro di Franco Basaglia nei suoi primi anni è un grande lavoro di epoché, cioè di sospensione dei giudizi, di sospensione dei pregiudizi. Come dicevo prima, è guardo la persona, no? Guardo la persona, che cosa, sta vivendo questa persona, cosa mi dice questa persona, in che condizioni sta vivendo questa persona. Nel 1961 va a Gorizia perché gli fanno capire che la sua carriera universitaria non avrà un grande futuro. Gli fanno capire che posti, come dire, più prestigiosi, di professore, eccetera, sono riservati ad altri. Nella clinica delle malattie nervose e mentali di Padova lo chiamano il filosofo, proprio per questa sua passione, no? Per la fenomenologia, per questi approcci. E lui, filosofo, va a Gorizia in un ospedale psichiatrico. Bisogna vederlo all'ospedale psichiatrico di Gorizia per capire.
Gerardo, una digressione. Prima hai accennato a Goffman. Goffman, nella sua analisi delle istituzioni chiuse, studia le dinamiche che avvengono all'interno delle istituzioni chiuse. Le istituzioni chiuse non sono solo i manicomi, i conventi, le caserme, le case di riposo per gli anziani. All'interno delle mura di un'istituzione chiusa, Goffman analizza e riferisce delle dinamiche sia di chi vive all'interno sia di chi lavora all'interno. È molto, molto interessante. Volevo insomma aggiungere questo, perché chi fosse poi interessato, il tema sia l'opera di Basaglia riferita alla psichiatria, ma i temi che riguardano Basaglia, la psichiatria e i manicomi possono essere anche riportati in altri contesti, in altre istituzioni. Alcune cose si possono, se non confrontare, ma hanno degli elementi comuni. Uno di questi sicuramente è approcciare l'altro con sospensione di giudizio, come propose Basaglia. Prego, scusa Gerardo.
No, figurati, fra l'altro sì, ci torniamo poi su Goffman, perché questa cosa appunto dell'istituzione totale è una cosa importante, e non lo è giustamente solo per il manicomio, ma per tutti quegli assetti istituzionali che hanno delle caratteristiche condivise, che sono poi le caratteristiche che lui metterà in discussione rispetto alla direzione di Nicola.
La sua prefazione, sua e della moglie, del libro di Goffman, è un rimarcare a livello sociale, insomma, come poter affrontare il discorso del diverso e dell'altro.
Comunque, stavo dicendo, bisogna vederlo all'ospedale psichiatrico di Gorizia, perché ha una cosa estremamente particolare, cioè il muro dell'ospedale psichiatrico al confine dell'Italia. Dopo quel muro c'era la Jugoslavia, quando arriva lui, no? Adesso c'era la Slovenia, adesso insomma, ovviamente uno va per strada, può essere in Italia, in Slovenia, non si rende neanche bene conto, perché ovviamente non ci sono più quei confini per ora. E invece lì era proprio la fine del paese, no? Cioè finiva l'Italia dietro quel muro. Di qua c'era l'ospedale psichiatrico. Basaglia era stato in carcere per attività antifascista durante il periodo della guerra, e aveva avuto un'esperienza personale molto negativa per quel riguardo il carcere, nel senso che ricordava il clima del carcere, gli odori del carcere, no? Quello che c'entra. Arriva lì, e qui il legame con Goffman, appunto, il carcere è un'altra delle istituzioni totali, arriva lì e percepisce le stesse cose, no? E dice, ma che posto è questo? Dove sono capitato? Che cosa succede? E qui un po', insomma, la narrazione fa che nei primi giorni del suo servizio gli portano da firmare il registro delle contenzioni, no? Le persone che erano legate, contenute, ai letti, contenute con capice di forza, che doveva essere firmato il registro di queste contenzioni dal direttore del manicomio, e lui dice, e mi non firmo. E mi non firmo. Sono, come dire, icone, storie che però fanno capire che bisognava fermarsi e guardare. Cioè, quando arriva uno arriva in un'istituzione, quando arriva in una situazione, continua a fare quello che si faceva o quello che pensa che si debba fare o quello che gli hanno detto che si debba fare. No, lui si è fermato e ha guardato la sua esperienza, ha sentito, si è guardato intorno, ha guardato le persone, ha sentito tutto quello che succedeva. Non è l'unico ad averlo fatto, eh? Cioè non è che in Italia in quel momento non ci fosse nessuno che rispetto a questo ambiente non osservasse queste cose, solo che lo sguardo era diverso. Lo sguardo, la posizione in cui lui si trovava, no? Era il direttore, quindi in qualche modo poteva avere un atteggiamento, insomma, anche particolarmente critico nei confronti di ciò che si faceva, ciò che non si faceva. Ora, il passaggio da un mondo in cui un relativamente giovane ancora studioso veneziano agogna a diventare professore a Padova, eccetera, al direttore di un ospedale psichiatrico, diciamo periferico, come piccolo anche da certi punti di vista, come quello di Gorizia, è un passaggio molto molto importante, così tanto importante che lì comincia la storia di Basaglia, no? E comincia la storia, quella che ha lasciato una traccia profonda poi, no? All'interno della psichiatria italiana, internazionale. Adesso non la sto a rifare tutta la storia, perché ovviamente sarebbe lunga. Poi lui da Gorizia si sposa a Trieste, con un piccolo passaggio a Parma, poi torna a Trieste, poi a un certo punto, poi molto molto precocemente muore nel 1980, quindi insomma è davvero molto giovane quando viene a mancare, insomma, per una malattia grave e con un decorso estremamente rapido. Però nonostante il fatto che lui a 56 anni venga a mancare, si rende conto che intorno alla sua figura sta succedendo qualcosa, sta succedendo, e no, non è detto che questa cosa gli piaccia necessariamente, no? È diventato in qualche modo un riferimento, un po' un simbolo, certe volte anche un simbolo contrastato, sa di essere un personaggio, si batte con tutta la sincerità della sua convinzione, della sua fede, per una cosa, la chiusura degli ospedali psichiatrici, no? Lui dice: non si può parlare di nessuna cura senza che vi sia la libertà, no? Senza che vi sia il riconoscimento di ciò che caratterizza la persona, l'individuo, che è la libertà, la sua possibilità di essere libero. La libertà non è una cura, è una condizione. Infatti lui a più riprese dice, non dice mai nessuna parte che non esiste la malattia mentale o cose del genere. A un certo punto comincia a non essere più interessato alla questione specifica della malattia mentale, no? Verso la fine della sua vita quello che più interessa, che lo interessa, è la dimensione politica in senso più ampio del termine, no? Un po' nel senso della comunità, e questa è la parte che magari è più conosciuta. Però già dagli anni 60 si rende in qualche modo protagonista di una crescente sensibilità nei confronti della condizione dei manicomi, no? Dello stato dei manicomi. Già nel 1904 la legge fu fatta perché ci fu nell'opinione pubblica un interesse crescente verso la condizione di questi istituti, dei malati mentali, cosa succede a questi malati. Ci fu una commissione d'inchiesta che dimostrò lo stato pietoso in cui queste persone venivano tenute. E così, per quel che riguarda le evoluzioni culturali che ci furono negli anni 60, bisogna pensare che negli anni 60 Michel Foucault scrive Storia della follia nell'età classica, uno dei libri che Basaglia legge e che dice: e che cavolo, straordinario, e ripercorre. Poi insomma lui conoscerà Foucault, conoscerà Sartre, a cui sarà molto legato, insomma, quindi figure davvero estremamente importanti. Nel 1960 in Francia fanno una riforma che si chiama la psichiatria di settore, cioè decidono che i manicomi non sono più dei contenitori neutri, ma che chi viene ricoverato in manicomio poi continuava a essere seguito a casa sua, e che uno degli obiettivi dell'assistenza era di non ricoverare le persone, dividendosi in dei settori appunto di territorio che sarebbero stati seguiti dalla stessa equipe, quindi introducendo concetti fondamentali quali continuità terapeutica, presa in carico, no? Presa in carico proprio l'abbiamo preso dal francese, una traduzione, prise en charge, che nasce con la riforma della psichiatria del settore. Tutte queste cose succedono negli anni 60, cioè ci si chiede, ma c'è un altro modello per curare le persone? C'è un altro modello per seguire le persone? Se lo pongono questo problema, fanno delle cose, e Basaglia le vede queste cose, ma
certo,
lui non è e non diventa mai parte di quel movimento che conosciamo come l'antipsichiatria, perché lui non era né pro né contro, non era anti proprio niente, no? Lui voleva che si chiudessero i manicomi, perché riteneva che questo fosse una forma, non solo non fosse una modalità di cura e tutto quello, ma una forma di profonda ingiustizia sociale, no? E ricordiamo tutti i passaggi, insomma, che questa sua posizione poi poté utilizzare per essere resa nota, no? Per interviste con Zavoli, per esempio, i famosi giardini di Abele, si trovano su YouTube per chi vuole cercare, insomma, no? Che sono le prime interviste di Basaglia a Gorizia, all'esperienza del volo su Trieste, quando portò le persone ricoverate a fare un volo in aereo per sorvolare appunto e far vedere da un altro punto di vista il mondo, se vogliamo metterla così, insomma, a me piace pensare che sia così, insomma. E a tutta una serie di cose che lui fece perché si parlasse della malattia mentale, sì, si parlasse delle persone, si parlasse dei manicomi, si parlasse dell'urgenza di chiudere questi manicomi.
Sì, sì, ha sponsorizzato anche, ho appena recuperato una ristampa di un libro fotografico del 68, voluto, Morire di classe. Sì, era ben consapevole che l'opinione pubblica e portare a conoscenza di cosa accadeva all'interno delle mura fosse una condizione importante. Prima tu dicevi, quando era arrivato a Gorizia, dice mi non firmo, ma io già mi immagino, perché è un conto con un processo avviato e quindi un coinvolgimento anche culturale, emotivo, insomma anche del personale. Io mi immagino quei poveri infermieri, il personale, che si vedono arrivare sto tizio che chiaramente non è che si è svegliato un mattino e ha pensato follemente, no, di mettere in discussione la struttura manicomiale. Nell'aria c'era diverso movimento, però insomma da pensare di cambiare a prendere delle decisioni così importanti e subito, io non firmo le contenzioni, che chi non ci lavora forse nel settore non so se si può rendersi conto di che cosa può significare per chi poi è lì, non è dietro un libro o dietro uno schermo. È anche un uomo fatto anche di cadute, di successi, non è sempre tutto rosa e fiori, però con una tenacia e con una convinzione che poi è stata sicuramente vincente, nel senso che ha dimostrato che poteva esserci un altro modo. Certo, in un contesto curato e molto che ha seguito, insomma, anche la vicenda, l'impronte di Basaglia, cioè Trieste e quella zona. Ma oggi, Gerardo, la psichiatria, perché Basaglia è una persona, secondo me, un po' strana, qualcuno è diventato un mito, per altri magari che sono un po' sofferenti da cosa non funziona o dalle poche risorse, magari anche un po' odiato. Come si vive la figura di Basaglia oggi all'interno del mondo della psichiatria?
Ma sai, è una domanda, come dire, che mi dà molti spunti, ma tornando a una cosa che dicevi adesso, no? Ci sono state cose che sono andate bene. Non stiamo facendo la storia della vita di Vasari, naturalmente, che è molto più articolata e ricca. Stiamo semplicemente pescando dei dettagli per far capire una cosa e poi dico quale. In verità, credo che una persona, una figura faccia cose, abbia esperienze, queste esperienze poi lasciano delle tracce, fa delle cose che funzionano, delle cose che funzionano meno. Solo gli eroi del mito e i personaggi dei fumetti fanno sempre tutto bene, no? Tex Willer non sbaglia mai un colpo, a lui non gli arriva mai invece uno addosso. Cioè, è chiaro che nella narrativa, se costruiamo delle leggende, appunto, o dei fumetti, sicuramente va tutto bene, è tutto perfetto, ma perché questo fa parte di una necessità che è poi fondativa, insomma, no? Per raccontarsi la nobiltà della nostra esistenza. Ma, insomma, lasciando stare questo, è chiaro che è una storia che va analizzata, che va compresa, che va capita. Basaglia, nel 1978, anno in cui c'è la riforma dell'assistenza psichiatrica, è uno degli attori di questa riforma, perché nel 1978 non è che lui può fare la legge, non è che dice, vabbè, Basaglia, per favore, facci la legge, perché aveva comunque degli oppositori, no? Aveva persone che la pensavano come lui, persone che pensavano che i manicomi non si dovessero chiudere, persone che pensavano che la malattia mentale è una cosa pericolosa, quindi cosa succederà adesso a queste persone che vengono lasciate, no, per strada, eccetera, eccetera. No? E nel 1978 si crea una singolare convergenza di attori, di persone, una convergenza che ha prima di tutto una fisionomia di un politico, no? Che l'onorevole Orsini, che era un medico psichiatra eletto allora nel tempo Partito Socialista, che presenta una proposta di legge e che ha sostanzialmente tre gambe: da una parte Basaglia e Psichiatria Democratica, che è l'associazione sorta negli anni 70 sulle sue idee, insomma, sostanzialmente rispetto alla psichiatria, anche se non c'è una identificazione proprio totale, no, fra le figure di Basaglia e Psichiatria Democratica, ma sicuramente molto collegata, insomma, ai suoi pensieri. La MOPI, che è l'Associazione dei Medici degli Ospedali Psichiatrici Italiani, che è un sindacato molto rappresentativo, molto potente dei medici degli ospedali psichiatrici, e la Società Italiana di Psichiatria, la SIP, che ha peraltro celebrato quest'anno i suoi 150 anni. Questi tre figure, queste tre idee, questi tre approcci, no, convergono sulla 180, no, sulla legge di riforma dell'assistenza psichiatrica fatta nel maggio del 1978, che poi di fatto viene, come dire, abolita e ripresa nella legge 83, che è la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Lì c'è la svolta, no? Lì si chiudono i manicomi. In verità non si chiuderanno in quel momento, però no. si chiude la possibilità, cioè nessuna persona può più essere ricoverata in manicomio. E lì si pone la questione, no? Nel senso che dice, va bene, non possono essere ricoverati in manicomio, quindi cosa succede? Quindi. E questo quindi era uno dei grandi pensieri di Basaglia, cioè cosa succederà dopo, no? Cioè, nel senso che non è che lui non avesse idee su questo, no? Lui ha fatto esperienze, ha conosciuto Maxwell Jones, il fondatore delle comunità terapeutiche, dei principi di gestione delle comunità terapeutiche. Comunità terapeutiche sono esattamente il contrario dell'istituzione totale, per intenderci, no? Quei principi della uniformizzazione, della gerarchia, eccetera, eccetera, sono invece ribaltati da partecipazione, democrazia, eccetera, eccetera. Quindi aveva pensato alle comunità terapeutiche, aveva pensato all'assistenza sul territorio, aveva pensato a tante cose. C'erano movimenti che da anni si occupavano di poter assistere le persone anche quando erano a casa loro. Perché non è che adesso tutti quei ricoverati in manicomio non uscivano mai, eh? Cioè, nel senso che questo, per esempio, è un altro bias che abbiamo nella testa, no? Cioè, persone venivano ammesse in manicomio e poi dimesse. Non tutti, alcuni rimanevano per tantissimi anni, altri invece poi se ne andavano a casa. Altri appunto andavano a casa, poi tornavano dentro, poi andavano a casa, poi tornavano dentro. Cioè, c'era un movimento, c'era comunque il problema di assistere le persone che erano a casa. nel 1978 la legge dice basta, non si possono più ricoverare persone in manicomio. Si possono ricoverare negli ospedali generali in servizi dedicati, specifici, quelli che si chiamano i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che esistono tutt'oggi. E poi dice alcune cose sul consenso, no, sul consenso al trattamento. La legge del 1904 diceva che uno veniva ricoverato perché c'era un certificato medico e poi c'era da parte della procuratore del re, allora c'era il procuratore del re perché c'era ancora il re ovviamente, che emetteva un'ordinanza secondo la quale lui non doveva essere ricoverato. La questione del consenso non si poneva, cioè non c'era proprio, cioè tu sei ricoverato, così come, tant'è vero che negli anni 30 il codice Rocco disse, beh, se uno viene ricoverato in manicomio deve risultare dalla fedina penale, no? Per cui risultava la fedina penale che tu eri stato ricoverato in manicomio. La cosa è stata abolita solo nel 1968, 10 anni prima della 180, col decreto Mariotti, che fu il primo tentativo di riforma dell'assistenza psichiatrica, ma che non arrivò alla sostanza, no, di quello che Basaglia voleva, no? Che era appunto la chiusura degli ospedali psichiatrici. Ci si arriva 10 anni dopo, si chiudono gli ospedali psichiatrici e lì nasce lo scenario della psichiatria odierna, contemporanea. Perché? Perché non ci sono più i manicomi e l'Italia ad oggi è l'unico paese al mondo che continua a non avere manicomi. Io dico bene, per fortuna, questo è una sempre è stato e sempre sarà giusto averli chiusi, i manicomi, perché non hanno nessuna motivo di esistere da nessun punto di vista, tantomeno dal punto di vista delle necessità di cura. Ovviamente però questo voleva dire costruire un nuovo sistema.
Certo, che era poi la preoccupazione di Basaglia, no?
Che era la grande
voleva la chiusura dei manicomi, ma non tutti liberi, ciao, arrangiatevi. Cioè, ti torna, che io sappia, nel 78 non era proprio contentissimo e soddisfatto, ma premeva un referendum proposto dai radicali che se fosse passato avrebbe non cioè chiuso i manicomi ma non vincolando all'apertura di servizi alternativi sul territorio, sbaglio?
Sì, sì, l'urgenza della legge fu proprio quella di evitare un referendum che avrebbe abolito la legge 1904 lasciando l'assistenza psichiatrica senza nessuna regolamentazione, zero. Il che ovviamente era un grosso problema. La 180, che poi è conosciuta come legge Basaglia, in realtà ebbe l'approvazione di Basaglia, ma su delle mediazioni. Una cosa che a lui non andava bene, per esempio, era l'esistenza dei cosiddetti trattamenti senza consenso, sui quali non era particolarmente convinto, ma soprattutto l'esistenza di reparti ospedalieri, che lui non avrebbe voluto, o comunque non lo convincevano particolarmente, ma insomma questa è poi un'altra storia.
Che sono poi, oggi reparti di psichiatria dell'ospedale, giusto?
Sono gli servizi psichiatrici di diagnosi e cura, sono gli attuali servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che già si chiamavano così all'epoca, cioè nel senso quando furono istituiti si chiamavano servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
E il trattamento senza consenso è il famoso TSO che ogni tanto si sente.
Il trattamento senza consenso è il famoso TSO.
Il trattamento sanitario obbligatorio, che è quello che ogni tanto sentiamo nominare.
Esattamente. Poi insomma spero che la nostra chiacchierata ci torneremo al problema del consenso dei trattamenti senza consenso, ma cosa succede? Che fra il 1978, anno della legge di istituzione appunto del servizio sanitario, e il primo progetto obiettivo nazionale sulla salute mentale, tradotto cosa facciamo per curare le persone che sono a casa loro, che strutture mettiamo a disposizione, eccetera, passano 16 anni, perché il primo progetto obiettivo è del 94. Nel frattempo sono stati 16 anni difficili, perché qual era il modello, come si doveva lavorare, che cosa bisognava dare alle persone. Certo si sapeva che c'erano delle strutture ospedaliere, le SPDC, certo si sapeva che c'erano le strutture territoriali, che si chiamano centri di igiene mentale, centri di salute mentale, centri psicosociali, a seconda di dove andavi avevano un nome diverso, il concetto è che erano comunque dei centri territoriali dedicati alla salute mentale, ma quante persone dovevano avere, che risorse avevano a disposizione, quanto personale dovevano avere, qual era il modello organizzativo. Ecco, tutto questo ovviamente fino al 94 non si è saputo. La percezione sicuramente di tutte le persone che hanno lavorato in quegli anni era di grande entusiasmo, grandissimo entusiasmo. La chiusura dei manicomi aveva dato grande speranza alle persone che si sono avvicinate alla psichiatria. Io ho cominciato a lavorare in quegli anni lì, ho cominciato a lavorare negli anni 80, all'inizio degli anni 80, e ho la chiara condivisione, il chiaro ricordo della condivisione che c'era relativamente al fatto di cominciare un lavoro nuovo, in condizioni nuove, in cui si poteva parlare con le persone e vedere poi cosa si poteva fare con queste persone. Cosa che prima non era possibile, perché nell'istituzione totale le posizioni sono chiare, no? Ognuno sta al suo posto, no? Invece no, è cambiata, questa cosa era cambiata. Cioè, non era stato solo Franco Basaglia, ma sicuramente Franco Basaglia aveva avuto una grandissima parte, c'erano state altre esperienze, l'Umbria, Arezzo, il Trentino, insomma, tante esperienze sicuramente di superamento dei manicomi, insomma. Però l'anima di questa rivoluzione naturalmente veniva da lì, no? Veniva da qui. Quindi certamente era visto come un riferimento. In realtà non esiste una teoria di Basaglia, non è che Basaglia ha scritto una teoria, non ha scritto un trattato, non aveva una visione su quelli che sono i disturbi mentali o sulla loro assenza, no? Ci sono libri degli anni 60, no? Thomas Sartz, il mito della malattia mentale non esiste, oppure certi problemi. No, niente di tutto ciò. Era una riflessione sulla gestione della questione dell'istituzione, della comunità, della pratica antistituzionale, della pratica di liberazione. No? Questa cosa della liberazione è una cosa sicuramente importante, che poi ha una ricaduta sulla comunità, perché la liberazione non può essere solo la liberazione della persona che ha la malattia mentale, è la liberazione delle persone. E quando parliamo di questioni così alte, cioè la liberazione delle persone, tocchiamo tasti che sono molto delicati, perché ovviamente la questione della liberazione è una questione politica. E quindi crea, come dire, stimoli e confusioni allo stesso tempo. Possiamo parlare appunto di che cosa ci rende liberi, di cosa non ci rende, dei rapporti con l'organizzazione sociale, dei ruoli, di tutte queste cose. Queste sono tutte le tematiche che caratterizzano, insomma, no? Sul finire degli anni 70 e subito dopo anche la sua scomparsa, tutto ciò che ha a che fare con l'idea e col lavoro che Franco Basaglia ha fatto. La psichiatria oggi, dicevi prima, la psichiatria oggi intanto deve fare quattro conti e dire che da quelle del 1978 sono passati tanti anni, no? Piuttosto tanti anni. Sono tanti non perché ci sia un'unità di misura che ci dice fino a che punto sono pochi e quando diventano tanti, ma sono tanti perché il tempo che passa è il mondo che cambia. Cambia il mondo, non cambia solo... Quindi cambiano i bisogni, cambiano le conoscenze, cambiano le culture, cambiano i modi di vedere. E certamente come si vede oggi la malattia mentale non è lo stesso modo con cui lo si vedeva 50 anni fa, che a sua volta non è lo stesso modo in cui lo si vedeva 100 anni fa. Già sarebbe interessante che ci fosse una definizione condivisa di che cosa la malattia mentale sia. E questo è uno dei grandi problemi, perché uno dice di cosa parli quando parli di malattia mentale, di che cosa parli. La vecchia psichiatria, quella manicomiale, aveva un grande vantaggio da questo punto di vista. Quando parli di malattia mentale, parli di persone ricoverate in manicomio. Cioè, come si diceva una volta, i matti sono quelli dentro. No? Che non è importante che caratteristiche hanno. Socialmente parlando sono definiti, no? Quindi, cos'è la malattia mentale? Quella che hanno tutti quelli che sono qui dentro. E quella che non hanno tutti quelli che sono fuori. La realtà, lo sappiamo, è un pochettino diverso. In verità non è creando, segnando dei limiti o tirando su dei muri, no? Che si definisce chi è sano o chi non è sano e che cosa sia la salute e cosa sia la salute mentale. Quindi credo che questo discorso sulla psichiatria oggi, come dire, apra una prospettiva che forse magari possiamo esaminare
assolutamente,
in una seconda chiacchierata.
Assolutamente, non si può esaurire qui. Se io ne approfitto della tua disponibilità, perché sono secondo me tematiche che meritano di essere sviscerate con calma e in modo consecutivo anche, no? Partendo da Basaglia, poi magari anche ridefinendo insieme a te, chiarendoci un po' le idee su che cos'è la malattia mentale e quali saranno gli strumenti di approccio e di cura, qual è lo stigma che ancora permane. Sono tanti temi che portano dal manicomio anche alle notizie di attualità, per le quali per analizzarle serve di avere qualche strumento in più, e quindi vorremmo approfittarne proprio di te. Volevo, prima di concludere, proporre una riflessione che magari andremo ad approfondire in un secondo momento, e poi volevo concludere con un'immagine che è quella del Marco Cavallo, che secondo me rappresenta il lavoro di Basaglia all'interno della comunità. Ho questa impressione, lo stigma nei confronti del malato di mente mi sembra meno pesante rispetto al passato, cioè, però si ha ancora paura della reazione, non solo del folle in preda a una crisi psicotica, ma come ti dicevo, no, prima dell'inizio della trasmissione, io sono stata il direttore generale di un RSA, quindi residenza sanitaria per anziani, e lavorando in quel mondo, anche lì il personale, i parenti erano sconvolti dalle reazioni emotive normali quando le persone stanno insieme. Mica tutti vanno d'accordo, c'è chi litiga, c'è chi discute, c'è chi si arrabbia, c'è chi impreca. È come se ci fosse l'esigenza, per avere tutti un pochino più di tranquillità, che invece ci fosse un po' di pacatezza, un po' di tranquillità, come se l'agitazione o la reazione, se non violenta, almeno un po' emotivamente connotata, non è accettata, fa paura. Cosa ne pensi di questo?
Ma guarda, sì, adesso lo so che sono sempre quello che dice che il discorso lungo è complicato, ma purtroppo non è colpa mia, sono discorsi complicati. Ma allora c'è una cosa che si chiama senso comune, no? Che cos'è il senso comune? Il modo con cui noi capiamo e prevediamo quello che gli altri fanno, no? È il modo con il quale costruiamo sostanzialmente la realtà ordinaria, facciamo previsioni sull'accadere, no? È in qualche modo il prodotto anche delle teorie che noi abbiamo su come gli altri ragionano, si chiama teoria della mente, no? Come gli altri ragionano, cosa pensano, cosa fanno, cosa dicono, perché hanno fatto quello, perché non hanno fatto quello. Allora, il senso comune è quella cosa che ci serve per dare delle spiegazioni, per dire che le cose sono sempre quelle che sono uguali, eccetera, eccetera. Il senso comune si inceppa di fronte a che cosa? A quello che non capiamo, no? All'indecifrabile, all'incomprensibile. Cos'è che non capiamo? Le emozioni. Le emozioni sono difficili da capire, cioè non hanno una spiegazione, no? Possono essere dimensionate del tipo è la solita storia, la solita scena, la solita cosa, ma comprendere la natura dell'esperienza emotiva è una cosa assai complicata, che comporta un lavoro, ma ripeto, è un discorso lungo, adesso mi spiace, non voglio dire banalizzare cose che appunto sono, però tanto per capirci, è chiaro che l'atteggiamento nei confronti di ciò che non si capisce del comportamento umano, un atteggiamento di paura, di spavento, di presa di distanza, no? E quindi l'incomprensione è ciò che in qualche maniera genera quello che è il pregiudizio, no? Tu fai così perché sei fuori di testa. Quante volte lo diciamo? Ma sei fuori di testa. È una cosa che permea, insomma, in la nostra capacità di organizzare il mondo secondo ciò che è ordinario e ciò che non è ordinario. Si dice sei fuori di testa qualcosa che ci sembra fuori dell'ordinario, cioè che non appartiene appunto al nostro modo di vedere, al senso comune, a quello che prevediamo, che è prevedibile. La malattia mentale è in sé qualcosa di straordinariamente misterioso, no? Gli antichi greci, e non solo loro, tutte le culture sciamaniche, eccetera, dicono che sono stati eccezionali perché riguarda l'esperienza umana, perché determinati dall'invasione, no? Dal fatto che ci sono l'impossessamento di uno spirito, di un dio, di qualcosa, no? Dicono fra gli stati eccezionali c'è quella del poeta, c'è il furore del guerriero, c'è lo stato mentale dell'innamorato, noi potremmo dire c'è quello che noi chiamiamo follia, c'è tutta questa cosa qua, sono tutte queste cose. E ciò nonostante, da quando poi queste cose, quando ci si è messa di mezzo, no, la lettura del dolore, quindi dell'esperienza della malattia e della necessità di cura, eccetera, è cambiato, no? Non è più l'idea di una situazione straordinaria che è in collegamento con divinità superiori, ma è appunto una persona che soffre, che non è comprensibile, non si capisce perché, ma che potrebbe diventare, potrebbe fare cose che noi non ci aspettiamo. E siccome la paura fa parte della nostra esperienza quotidiana, può fare cose che non ci aspettiamo, quindi può fare qualcosa di pericoloso. È paradossale, perché i dati ci dicono che le persone con disturbi mentali non fanno cose, non fanno più reati di quelli che non ce l'hanno, insomma, cioè, o cosiddetti che non ce l'hanno. Non c'è evidenza su questo, però noi lo pensiamo, no?
Certo, beh, ci sconvolge l'idea che qualcuno proceda anche mentalmente fuori da quello che è la nostra abitudine di pensiero razionale, no?
Esattamente.
Già dall'antica Grecia questo era sconvolgente. Per concludere, ma non per finire, per concludere questa parte e darci un appuntamento per proseguire questo interessantissimo approfondimento. L'immagine famosa del Marco Cavallo, che è questo cavallo in cartapesta fatto al San Giovanni di Trieste, in un laboratorio artistico fatto con i degenti, che poi è stato portato in strada battendo le mura perché l'avevano fatto troppo grande, e ci sono le foto con i pazienti dell'ospedale, la gente della città, quindi una commistione di persone, di personalità, di età diversa, di sesso diverso, una comunità che si ritrova e non rimane separata da un cancello, dalle mura o dal muro virtuale della paura. E quello era il sogno di Basaglia, un sogno che lui è riuscito a realizzare nel suo contesto particolare dove stava e dove in qualche modo negli anni si è cercato di arrivare anche da altre parti d'Italia. Vedremo nelle prossime puntate con te, Gerardo, se ci siamo arrivati, se ci stiamo arrivando, se è cambiato tutto, sicuramente socialmente tutto, però alcune tematiche ci sono ancora, permangono, e dobbiamo cercare di capire da quale prospettiva guardare ed analizzare.
Io nel salutarti, a proposito di Marco Cavallo, direi che si può riassumere così la cosa. Non è Marco Cavallo che era troppo alto, era la porta del manicomio che era troppo bassa, per questo che doveva essere buttata giù. ed è chiaro che questo poi è insomma la traccia, no, del perché poi insomma Marco Cavallo era il modo per uscire, per andare fuori. Comunque ti ringrazio per la chiacchierata, insomma, che comunque
grazie a te
la possibilità di parlare di queste cose di cui poi è importante parlare, e senz'altro sì, molto volentieri la rinnoviamo, insomma, quando ritieni che sia possibile.
Prossimamente, su questo video, come dicono in televisione. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie,
Gerardo. Grazie a te.